Foglio che è stato distribuito, chi non l'ha avuto poi può prendere, qua ci sono ancora delle copie, che riporta la trascrizione di alcuni dialoghi tratti dal film Pranzo di Babette e si riferisce alla scorsa lezione in cui io avevo fatto alcune citazioni e avevamo detto la prossima volta vi distribuiamo il testo. In particolare avevo citato il pezzo che si trova in alto a destra, quello intitolato Discorso del Generale. Misericordia e verità si sono incontrate, amici miei, rettitudine e felicità debbono baciarsi. Nella nostra umana debolezza e miopia crediamo di dover scegliere la nostra strada e tremiamo per il rischio che quindi corriamo, abbiamo paura. Ma no, la nostra scelta non è importante. Viene il giorno in cui apriamo i nostri occhi e vediamo e capiamo che la grazia di Dio è infinita. Dobbiamo solo attenderla con fiducia ed accoglierla con riconoscenza. Dio non pone condizioni, non preferisce uno di noi piuttosto che un altro. Ciò che abbiamo scelto ci viene dato e allo stesso tempo ciò che abbiamo rifiutato ci viene accordato, perché misericordia e verità si sono incontrate, rettitudine e felicità si sono baciate. Avevo citato a proposito di quel tema sulla scelta, lo scegliere, di cui avevamo parlato abbastanza, e come dire, in questo testo che nella logica del film, per chi l'ha visto, è chiaro. Ma la sottolineatura è proprio nell'ultima frase, no? Ciò che abbiamo scelto ci viene dato e allo stesso tempo ciò che abbiamo rifiutato ci viene accordato. Non, la nostra scelta finisce per non funzionare di fronte a Dio come un criterio di esclusione, ma un criterio di inclusione, no? Per cui alla fine ci ritroviamo nella logica di cui parlavamo, con l'una e l'altra cosa, quindi in fondo. Perché agitarsi molto per la paura di scegliere? Questo era, diciamo, il rimando al pezzo della volta scorsa, quindi chi lo vuole qua ci sono ancora altre copie. E poi appunto naturalmente, come al solito, è una provocazione a rileggersi anche gli altri pezzi, a divertirsi e magari a rivedere il film, a prendere la cassetta, a rivederselo così. Il testo di oggi invece. Allora, riassunto delle puntate precedenti per riorientarci, stavamo percorrendo una serie di testi della scrittura perché ci aiutassero a riflettere su questo tema del potere. Abbiamo visto all'inizio i primi tre testi sulla storia di Mosè, di cui ho già ripreso mille volte i temi, quindi non li ripeto, ma in cui diciamo quello che avevamo cercato di ricavarne era un po' una descrizione, una fenomenologia del potere quanto alla nostra vita umana, no? Come al solito, come abbiamo già detto molte volte, molto spesso l'Antico Testamento è in primo luogo, non solo è parola di Dio a tutti gli effetti, ma in primo luogo è più evidente la sua caratteristica di descrivere la vita com'è, no? Cioè di descrivere quelle dinamiche profonde del nostro essere esistere. Depurate dalle menzogne, dalle divisioni, dalle difese che noi spesso mettiamo, no? E più volte abbiamo detto, se questo passaggio in altra epoca era sicuramente utile, nella nostra cultura rischia di essere utile il doppio, no? Di essere più urgente che mai, perché forse molto più che non aver perso immediatamente un'immagine, una capacità di relazionarsi a Dio, rischiamo di aver perso un'immagine, una capacità di relazionarci alla nostra stessa vita, no? Di andare al di là dell'impressione immediata, della descrizione più o meno da bar del tipo non ci sono più le mezze stagioni, no? Cioè di una descrizione generica e tendenzialmente buonista rispetto alle cose che accadono, no? Mentre abbiamo detto più volte, interrogarsi di fronte alla parola di Dio richiede innanzitutto una capacità adulta a tutti gli effetti, di comprendere la propria esistenza, comprendere i movimenti profondi, le dinamiche profonde che ci guidano, saperle in qualche modo chiamare per nome, riconoscerle in sé e negli altri, no? Perché solo con una competenza su noi stessi possiamo essere in grado di stare in modo significativo in un rapporto con Dio, no? E allora abbiamo ancora una volta usato questi testi di Mosè per in qualche modo descrivere alcune dinamiche fondamentali rispetto al potere che, come dire, che riguardano tutti, indipendentemente che poi uno sia credente o non sia credente, o sia cristiano sia di una qualsiasi altra religione, no? Perché fanno parte della dinamica umana rispetto al potere. Avevamo in particolar modo preso quei tre aspetti, l'ambiguità come contesto, no? Ricordate il brano iniziale della nascita di Mosè, eccetera, cioè il fatto che la questione del potere si pone nelle nostre vite perché la vita non è un telefilm americano. Cioè, perché non è chiaro chi sono i buoni e chi sono i cattivi, non è chiaro qual è la scelta giusta e qual è la scelta sbagliata, eccetera, altrimenti il problema non si porrebbe, no? Si pone perché la storia è ambigua e ci sono molte situazioni, molte scelte, molti fatti, molti eventi sui quali può, come dire, l'interpretazione di ciò che accade e dunque le scelte che ne conseguono non sono immediate. E il secondo elemento che avevamo preso in considerazione col brano dell'egiziano di Mosè era un po' l'elemento della decisione, il potere correlato alla decisione e alla responsabilità, lo scegliere appunto, il discorso che già facevamo, e soprattutto all'ossessione dello scegliere in cui attualmente noi siamo, no? Alla sensazione profonda che scegliere significhi in qualche modo fare sempre qualcosa di eterno, decisivo, fondamentale, che governa il mondo, la realtà, a me, no? Per cui dato che ho scelto, adesso cambia tutto, no? E poi metà delle volte non cambia niente, io mi sento impotente, frustrato dalla realtà, no? E dico, ma allora non dipende da me, non ho responsabilità, eccetera. E il terzo brano, diciamo, quella che avevamo chiamato la legge del segno, no? Cioè di come nell'ambiguità e in questo tema della decisione il problema fondamentale è riscoprire il valore di segno della realtà, il valore simbolico della realtà, no? Cioè ricordarsi in qualche modo, esercitare il fatto che le cose non sono necessariamente quelle che sembrano, no? Che noi non siamo necessariamente quelle che sembriamo, che gli altri non sono necessariamente quelli che sembrano e così via. Ecco, più o meno molto molto imprecisamente avevamo un po' cercato di disegnare questo profilo, no? Proprio di sapienza, quindi di competenza sulla nostra vita, ovviamente tutti quelli che vogliono saperne di più si rileggono le prime tre lezioni. Poi l'altra volta invece ci siamo un po' fermati su quel brano, ricordate, inquietantissimo del fico maledetto, dei frutti cercati in un fico fuori stagione e di Gesù che maledice il fico e i discepoli che ne sperimentano e ne vedono l'effetto di questa parola potente, appunto. E l'altra volta c'erano state un po' anche di discussioni, domande, insomma, di questioni, perché effettivamente uno di quei brani che ti rimane un poco per traverso. Suppongo, virgola, parentesi, temo che sia rimasto ancora per traverso, cioè che non l'abbiamo ancora digerito. Con la parola di Dio succede così, ogni tanto rimane qua, bisogna che il tempo e la masticazione lo faccia digerire. Però la cosa fondamentale è non sputarlo via, no? Non rimuoverlo, accettare la sfida del fatto del tempo necessario a digerirlo. E avevamo detto una specie di transito, cioè una dimensione ancora umana, di descrizione di dinamiche umane, ma in qualche modo già aperta e quindi più inquietante, no? Aperta su un'altra realtà, su un'altra logica che è quella lì impersonata, in quel brano impersonato da Gesù. E la logica di Dio che già comincia a non semplicemente raccogliere il dato di sapienza umana, no? A non semplicemente descrivere le cose come stanno, ma in qualche modo a rimandarle altrove, no? Ecco. E avevamo concluso l'altra volta con quella domanda altrettanto inquietante, credo, almeno per me lo è, se il nome attuale della preghiera forse è desiderio. Ricordate, avevamo un po' ragionato sui desideri, sulla potenza dei desideri. Con oggi e poi con le ultime due lezioni che ci attendono, entriamo, come dire, decisamente, anche se timidamente, in quella che si chiamerebbe una riflessione sul mistero cristiano, o nel mistero cristiano. Cioè proviamo a fare lo sforzo, per dirla con una battuta, di metterci dal punto di vista di Dio. Asterisco, nota a fondo pagina, io personalmente credo che questo metodo, ne sono talmente convinta che lo applico, no? su un metodo fondamentale. Noi siamo molto abituati a dire la Bibbia è parola di Dio, allora io apro la Bibbia, la leggo e scopro cosa Dio mi dice. Questa cosa qua è in sé vera, ma oltre che essere vera è anche un attimo violenta, nel senso che è senza passaggi intermedi, no? Il metodo per cui su una questione, su un problema, prima cerchiamo di ricostruire a fondo la comprensione di noi stessi, delle dinamiche umane, e poi un po' alla volta ci addentriamo dal punto di vista di Dio, secondo me è molto necessario, funziona come nella liturgia, no? Se uno arriva a messa la domenica mattina, mentre è ancora sulla porta della chiesa, sta organizzando il pranzo che seguirà e ci arriva 3 minuti dopo che è cominciato, affannatissimo, prima che abbia focalizzato di essere a messa, si sia calmato un attimo, gli è passato il fiatone, è riuscito a concentrarsi un momento e a dire, ah sì, questa è la domenica, che domenica siamo in quaresima, in avvento, quando siamo? Quando è arrivato al fondo di questo, più o meno la messa è finita, no? Per cui rispetto alla liturgia, nel passaggio dal tempo all'eterno che la liturgia ci propone, in modi molto piccoli, banali, senza particolari esaltazioni, ma forse bisogna imparare a darsi un filo di tempo, no? A darsi un passaggio intermedio tra il ritmo del nostro tempo quotidiano, ritmo di corsa, ritmo di tutti i giorni, al ritmo dell'Eterno che è proprio un altro ritmo di respiro, no? Così come quando uno la prima volta della stagione va a fare una gita in montagna e non parte subito con la gita da 11 ore, perché sennò muore. La prima gita ripiglia un po' la gamba, no? Poi chiaro, più è globalmente allenato, più gli serve poco per entrare in forma. Se uno era 10 anni che non andava in montagna, c'ha bisogno di un po' di. Allora, lo stesso funziona nel passaggio dal tempo all'eterno, lo stesso funziona nel passaggio dalla nostra vita alla Bibbia, sempre uguale. E già l'ho detto miliardi di volte, lo ripeto, guardate che non serve chissà che cosa, chissà quanto tempo, chissà che mezzi pie religiosi, bastano delle cose molto piccole che ognuno di noi da adulto deve imparare a scoprire per sé. Può essere che uno la mezz'ora prima di andare a messa, un quarto d'ora prima di andare a messa, si ascolta un po' di musica perché questa è una cosa che lo calma, oppure legge 2 pagine di un romanzo perché questa è una cosa che lo calma, oppure fa una passeggiata invece di andare direttamente da casa a messa, fa un girettino, no? Cioè, ognuno di noi può avere dei piccolissimi mezzi in cui si dà questo tempo di introito proprio, di ingresso. Allora, tornando alla parola di Dio, la parola di Dio è lo stesso, no? Se io apro la Bibbia e dico, leggo e poi dico, ok, Dio mi dice, è vero, ma sono io che non sono vero. Cioè, la cosa in sé è vera, ma io non c'ho anima abbastanza, no? E allora bisogna un pochettino che impariamo prima a comprendere come funzioniamo noi rispetto a quella cosa, no? Per questo, ad esempio, la forma antica della lectio prevedeva tanti passaggi, no? Lectio, meditatio, oratio. E solo l'ultimo era la contemplatio, cioè il riconoscere cosa Dio mi diceva, no? Perché proprio diceva bisogna prima fare una serie di passaggi, no? Che sono ancora molto miei, sono ancora molto di come io sto in quel tempo lì, sono ancora di come la mia vita funziona e la vita di tutti funziona. Tutto questo per dire, allora abbiamo fatto questo lungo introito, no? Facendolo insieme ci siamo dati dei mesi, non delle mezz'ore, no? E oggi cominciamo a entrare timidamente a cercare di intravedere un pochettino di più il mistero cristiano, no? Cioè il modo in cui Cristo si pone rispetto a questa questione del potere. Ok, seconda premessa. Per questo dobbiamo tenere conto, come sempre, rispetto alle cose normali, no? L'orizzonte generale, no? Cioè la globalità di ciò che Cristo da parte di Dio è venuto a dire a fare per noi, no? Perché solo tenendo conto dell'orizzonte globale il singolo pezzo si capisce, no? Allora, se noi teniamo conto di come una persona funziona, ragiona, si muove, di che carattere ha, qual è il suo modo di esprimersi, probabilmente un suo gesto si capisce, no? Se noi non l'abbiamo mai vista prima e vediamo soltanto la sua reazione a una certa cosa, magari ci lascia un po' perplesso o rischiamo di travisare la questione. Allora, qual è l'orizzonte generale da tenere presente da qui in poi, no? Tra oggi, il prossimo mese e maggio. Lo dico con una battuta per fare in fretta e anche per sopportare l'ora postprandiale. L'orizzonte generale è ricordarsi sempre che Cristo è venuto a portarci una buona notizia. E secondo la ormai famosa circolante battuta, dice: cos'è il Vangelo? Una buona notizia. Qual è la notizia? No? Per cui uno non sa mai, dice: se Gesù non ti ha portato una buona notizia, qual è la notizia? Cioè, qual è la notizia che ci ha portato? E lì già di solito ci arreniamo abbastanza, nel senso che uno comincia a dire l'amore, che Dio ci ama, no? E uno dice: vabbè, che notizia è questa qua? Nel senso che qual è l'effetto che ti fa, no? Perché per te è buona, no? E allora poi diventa complicatissimo ricostruire tutta la cosa. Allora, mi sembra che così il modo un po' clownesco per dirlo è: la buona notizia è voi non siete tutti lì, no? La buona notizia è la vita eterna. Cioè, voi non siete tutti lì dove siete, dove sapete di essere, non siete tutti lì né nei vostri amori né nei vostri dolori, non siete tutti lì in ciò che sapete di voi, nella vostra speranza o nella vostra mancanza di speranza, nei vostri desideri o nella vostra assenza di desideri. No? C'è qualcosa di voi che è vero, che vi appartiene, che fa voi stessi, che fa di voi voi stessi, e che non è sotto il vostro governo, che voi non possedete ancora, no? Quello che Paolo dice, quello che saremo non è ancora stato rivelato. Ora siamo vestiti di carne corruttibile, quello che saremo non è ancora stato rivelato. No? La buona notizia è che noi non siamo tutti lì. Abbiamo un fratello che ha preso il premio Nobel dentro. Cioè, mio fratello intelligente, forte, coraggioso, con le idee chiare, c'è, io non lo so, ma lui c'è. E quando proprio, come spesso accade nell'esistenza, e come soprattutto in modo radicale accade nel momento della nostra morte, noi non ci bastiamo e ci sentiamo deprivati di tutto quello che ci era sembrato importante, quello in cui ci viene chiesto di credere, la buona notizia che ci viene chiesto di credere di fronte alla morte e risurrezione del Signore è: non siamo tutti lì, nemmeno nella nostra morte. C'è il nostro fratello intelligente, coraggioso, bravo e forte, che prenderà il nostro posto. Allora, questo è, come dire, questo sarebbe la salvezza, che dunque si mostrerà in pienezza nell'ultimo giorno, ma che dunque agisce già adesso, perché se uno piglia sul serio il fatto di non essere tutto lì, la vita un po' cambia, e in questo senso la salvezza è già in mezzo a noi e sarà piena nell'ultimo giorno, no? Ma se io non sono tutto lì, non posso prendere così drammaticamente sul serio niente di tutto ciò che né che mi accade, né che sono, né che faccio, né che sento. Ho sempre un pochettino di distanza da me stesso, non sono incollato e identificato con me. Allora, questo sarebbe l'orizzonte generale: voi non siete tutti lì. Non capisco le facce, meno del solito. Poi c'è questa disposizione per lungo, per cui le ultime facce non le vedo proprio, essendo diventata un po' accecata, e questo rende molto difficile la comunicazione. Grazie, è un'ottima idea. Illuminami le facce in fondo, perfetto, grazie. Allora, il testo si trova al capitolo 9 del Vangelo di Matteo, è un testo una volta tanto molto piano nel suo racconto, molto semplice, che sicuramente abbiamo sentito circa 16 miliardi di volte, e dice così: salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città, ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa dunque è più facile? Dire: ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati? Alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. A quella vista la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. È sicuramente un brano che abbiamo sentito 10.000 volte, non solo, ma che confondiamo volentieri perché i racconti di guarigioni di paralitici si sprecano nel Vangelo. E qui subito vorrei dire una cosa, voi sapete che ci sono alcune tipologie, no, di guarigioni nei Vangeli, da alcune cose si viene guariti, no? Quello più evidente e diffuso è la guarigione dai demoni, dall'essere indemoniati, eccetera. Poi ci sono un po' di ciechi, qualche muto, molti paralitici. Lascio alla vostra riflessione, pensare un po', quali sono i mali da cui si viene guariti, perché secondo me è divertente. Ok. Come al solito il primo versetto che noi tendiamo di ogni pericope a saltare, ancora una volta qua ci dà un grande titolo, quindi vale la pena di fermarsi. Salito su una barca, Gesù passò all'altra riva, espressione che, siccome si usa spesso nei cimiteri, ci fa un po' impressione. Però è sapiente il modo comune dei cristiani di usare questa espressione per la morte, no? Perché questo, se pigliate tutto il Vangelo e provate su una cartina, pare che Gesù non abbia fatto altro che saltellare da una riva all'altra del lago, no? E tu dici, ma calmo, stai un polino. Perché c'è continuamente questo passare all'altra sponda, all'altra riva, salire quando in basso, scendere quando in alto, no? Continuamente ci sono queste espressioni geografiche in cui ogni gesto di Gesù viene posto sotto il segno dell'altrove. Se volete, per dirlo in modo un po' poetico, tutte le volte che Gesù sta per fare una cosa è non qui. Bella questione. Forse che il cristianesimo è una roba di non qui. Cioè, forse che essere discepoli di questo maestro è non essere inchiodati qui. Poi, paradossalmente, il contenuto invece delle cose che fa è sempre molto concreto, carnale, reale, fino alla sua morte in croce. Cioè, proprio inchiodato, dove non si può più muovere, no? E poi c'è la risurrezione, passa per i muri, passa per le porte chiuse. Se lo aspettano da una parte appare sul lago, poi sono nel cenacolo, lui appare lì, poi va da un'altra parte, poi sulla strada di Emmaus. Ricomincia questa storia del non qui. Ma appunto con questa tensione, il contenuto è reale, concreto, sono sempre persone, nomi, cognomi, luoghi, gesti di mangiare, di bere, di guarire, di parlare, di incontrare. Dall'altra parte la premessa è sempre all'altra riva, salì sul monte, scese dal monte, è sempre un altrove. Accoppiato giunse alla sua città. La cosa carina è che nella nota, per esempio, della Bibbia di Gerusalemme si dice alla sua città, due punti, Cafarnao. Piccolo particolare, non spiega perché Cafarnao sarebbe la sua città, nel senso che Gesù è di Nazareth, è nato a Betlemme. La sua città Cafarnao, cioè, ma di che stiamo parlando? Allora, è buffo, no? C'è proprio, questo è un po' il titolo, non qui, ma in un luogo che è suo, anche se non è suo. Traducendo un poco, questo maestro di cui siamo discepoli, è un maestro che sta sempre dove non te lo aspetti, per dirlo come lo diremmo concretamente. Dunque è inutile cercarlo dove te lo aspetti, bisogna cercarlo da un'altra parte, se sta sempre dove non te lo aspetti. Sta sempre dove non te lo aspetti, sta come a casa sua dovunque, e là dove non te lo aspetti, quando ci vai, ti rendi conto che è casa. Come dire, credo che su questo già uno ci potrebbe lavorare tutto il resto della Quaresima più o meno, fino a Pasqua, no? Cercare Dio laddove non ce lo aspettiamo, sapere che Dio è a casa sua dove noi non aspetteremmo che fosse a casa sua, e se riusciamo a arrivarci, scoprire che è casa anche per noi, che siamo ricondotti al centro di noi stessi. questo era il titolo, sotto un tema di movimento. C'è un mio amico rabbino che dice sempre, commentando il testo, l'ho già detto varie volte perché mi piace troppo, il testo del preannuncio della Pasqua ebraica in Esodo, quando si dice prenderete questo, quell'altro, mangerete l'agnello con i fianchi cinti in fretta, perché non mangerete pane non lievitato, perché non c'è stato tempo di farlo lievitare. I grandi rabbi ebraici si sono sempre chiesti, ma perché, considerato che questo annuncio, secondo le datazioni, è dato 7 giorni prima della Pasqua, come sarebbe non c'è stato tempo di farlo lievitare? C'era tutto il tempo. Com'è che succede che devi mangiare pane non lievitato perché non c'è il tempo di farlo lievitare, ma lo sai 7 giorni prima? E questo mio amico rabbino dice sempre, perché la salvezza ti sorprenderà sempre, quando meno te lo aspetti, in mutande a una serata di gala. Perché la salvezza ti raggiunge sempre quando tu non sei preparato, no? Arriva sempre in fretta, non hai mai, anche se lo sapevi, anche se te l'hanno preannunciata, anche se i profeti te l'hanno detto, arriverà e non avrai tempo di fargli evitare il pane, di metterti elegante quanto basta, di avere tutto ciò che ti serve, no? Allora mi sembra che, come dire, il tema ritorna, no? Dio è sempre sull'altra riva, sempre non qui, anche non qui rispetto, come dire, alle nostre abitudini religiose, ai luoghi religiosi in cui ci aspettiamo che sia. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sul letto. Per questo Gesù che saltella da una riva all'altra, l'umanità portata ai suoi piedi è un'umanità paralitica, che può stare solo in un letto. Credo che si veda, cioè che non ho bisogno ulteriormente di spiegare questo versetto, no? La grande malattia è il nostro essere inchiodati lì, il non riuscire a pensare noi stessi come non qui. Siamo paralizzati. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, questa è bella, nel senso che questi non hanno parlato, non hanno fatto niente, hanno portato questo paralitico lì, e Gesù vede la loro fede. Questo è uno dei famosi versetti di cui ogni tanto dico che bisognerebbe scriverli su un post-it, attaccarselo sul capo del letto per consolarsi tutte le mattine, nel senso che se ha visto la loro fede, forse vede anche la mia, nel senso che per poco che ci sia da vedere, la vede, per poco che sia scopribile, no? Gesù vede la loro fede, ma non solo la vede e pensa, ah che bravi, vede e fa. Guardate la differenza proprio dell'economia delle azioni e delle parole. L'umanità è paralizzata, pensa cose malvagie, ma non apre bocca, non fa niente se non portare sto paralitico e scaricarlo lì, e lì finisce, no? Gesù vede la loro fede, parla, agisce, legge i loro pensieri, dopo aver letto i loro pensieri agisce ancora di conseguenza, cioè, come dire, il rapporto di azione è 9,5 a 0,5 tra Dio e l'uomo, che è praticamente l'esatto contrario di quello che noi pensiamo normalmente, nel senso che sì, certo, crediamo in Dio, è certo, sì, però insomma poi ci devo pensare io, nel senso che vorrai mica che ci pensi Dio, no? E dunque il problema è non peccare, fare le azioni buone, salvarsi, non salvarsi, studiare, formarsi, capire, decidere, capire cosa Dio mi dice, capire qual è la volontà di Dio su di me, scegliere, e tutto ciò che ne consegue. Ok, basta. Vista la loro fede, disse al paralitico, coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. La prima parola è coraggio, anche questa ben consolatoria. Ma guardate che come sempre, quando nella scrittura è scritto qualcosa vuol dire che, come dire, c'è un motivo, non so, non ci sono comandi per le azioni che sono spontanee, dunque per esempio si dice onora il padre e la madre perché di per sé non verrebbe spontaneo, se no non ci sarebbe bisogno di un comandamento. C'è scritto amatevi tra fratelli perché di per sé non verrebbe spontaneo e così via, se no non c'era bisogno di scriverlo il comandamento, in genere la scrittura non è tautologica. C'è scritto coraggio, il che significa che probabilmente ci sono buoni motivi per scoraggiarsi. Perché se no non c'era bisogno che Gesù desse coraggio. La condizione di umanità paralizzata non è particolarmente incoraggiante, evidentemente. E allora la prima parola è coraggio. Ti sono rimessi i tuoi peccati. E qui, ci ritorniamo dopo, alla fine, ma arriviamo al dunque. Allora alcuni scribi cominciarono a pensare, costui bestemmia. Quella di là, grazie. Costui bestemmia. Il pensiero non è costui mente, né costui è pazzo. Di fronte a uno che su un paralitico dice ti sono rimessi i tuoi peccati, uno dice sì, vabbè. No, loro pensano costui bestemmia, fanno un pensiero religioso, che corrisponde a un'idea di Dio, evidentemente. Per dire che Gesù, dicendo che rimette i peccati, sta bestemmiando. Bisogna pensare, per esempio, che è impossibile che Dio abbia mandato qualcuno a rimettere i peccati, che i peccati bisogna scontarli, poi bisogna convertirsi, correggersi, fare meglio, che è praticamente l'idea che abbiamo noi. Pensare che questo gesto di Gesù è una bestemmia vuol dire da una parte pensare che si arroga un potere che non gli spetta, ok, ma anche vuol dire pensare che Dio non ragiona così, che Dio non farebbe mai una cosa simile. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse, perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? Qui abbiamo anche questo bel equilibrio dell'espressione ebraica che noi ci siamo persi nel corso dei tempi, che mi parrebbe che varrebbe la pena di riprendere, che si pensa nel cuore. Noi pensiamo nella testa e sentiamo nel cuore. Secondo la Bibbia si pensa nel cuore, che è già un po' meglio, ma comunque, a parte questa espressione, perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? Ancora una volta loro non hanno fatto niente, Gesù aveva visto la fede e vede i loro pensieri malvagi del cuore. Che cosa dunque è più facile? Dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire alzati e cammina? E qui è interessante, perché si stana proprio una degli stacchi radicali tra noi e Dio, tra la descrizione delle nostre dinamiche antropologiche e la radicale novità dell'Evangelo. Per noi dire e fare sono due cose diverse. E dire è una roba, sì, cioè se uno è onesto, non mente, è abbastanza impegnativo, però insomma tutto sommato dire è facile. E fare che è complicato. E il potere sarebbe il potere di fare. Di poter fare. Per Dio, fin dall'inizio della creazione, Dio disse sia la luce e la luce fu. Dire e fare non sono cose diverse, perché lui è il creatore, perché lui è Dio e noi no. E dunque quando lui dice fa. Solo che c'è un problema circa i peccati. Dire ti sono rimessi i tuoi peccati, e dice che sono tutti bravi, nel senso che chi mi dice che è vero, che è accaduto, che è stato un gesto potente, no? Allora Gesù dice, pensate forse che è più facile dire una cosa che non è verificabile, ti sono rimessi i tuoi peccati, tanto nessuno lo sa se è vero o non è vero. Oppure dire alzati e cammina, che è una cosa che riguarda il fare, per cui se la dico e accade, ta ta ta, Goldrake, no? Grande atto di magia e tutti vedete che è accaduto, no? Più facile a dirsi o più facile a farsi? Di per sé è più facile a dirsi ti sono rimessi i tuoi peccati, ma è più facile a farsi alzati e cammina. Perché rimettere i peccati, cioè sanare le ferite profonde del nostro cuore, ciascuno di noi lo sa bene, è praticamente impossibile. Allora c'è qui proprio un primo grande distacco tra noi e Dio, una differenza radicale, che in Dio non c'è distanza tra il suo dire e il suo fare. Il suo figlio, che è la sua parola, è esattamente lui, non è un Dio diverso, diminuito. E come si può diventare più simili a Dio in questo? Non possiamo aumentare la nostra capacità di fare. Ci sono delle cose per noi impossibili, ma possiamo vigilare la nostra capacità di dire. Riesco a spiegarmi o non tanto? Il problema è che noi abbiamo governo solo sul nostro dire, non sul nostro fare. Ci sono cose che non stanno in mio potere, dunque io non le posso comunque fare. Ma ciò che io posso dire dipende in qualche modo da me. E mettere in sintonia il mio dire e il mio fare non è solo una questione etica di non dire le bugie. E la capacità, per esempio, di avere le parole necessarie per dire me, per dire la verità di me, del mio desiderio, per dire quel non sono tutto lì, che è la salvezza, per dire anche con gli altri, prima con me stessi, ma poi anche con gli altri, la relatività di quello che sono, che faccio, che so di me, eccetera. Perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati. Alzati, disse allora il paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Egli si alzò e andò a casa sua, perché sappiate che il figlio di Dio ha il potere di rimettere i peccati. Torna a questa questione su cui arriveremo alla fine, il perdono dei peccati. E torna a questo tema della casa. Il grande obiettivo del movimento, di quel movimento non qui, è arrivare a casa. Anche questa per noi è un'immagine molto chiara, molto moderna. Ciascuno di noi ha nelle giornate che in genere sono piuttosto sull'agitato di tutti noi, questi pensieri che ogni tanto dice, ah, non vedo l'ora di arrivare a casa, no? Non su, come dire, una grande poesia romantica, no, no, proprio che uno si toglie le scarpe, per esempio, no? Sta un po' sbracato, non deve essere all'altezza di un volto pubblico, sta un attimo rilassato, no? Tornare a casa è il luogo dove la nostra anima potrà stare in pantofole, no? Dove il nostro non essere tutto lì sarà finalmente rilassato, dove avremo finalmente fatto la pace con quel pezzo che non ci appartiene e che ci sarà dato in dono, quello che ci sarà concesso perché misericordia e verità si baceranno. A quella vista la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Questo versetto conclusivo è sconvolgente. Primo perché, come spesso nella scrittura, i due sentimenti convivono. La folla è presa da timore e rende gloria a Dio, come gli apostoli che quando Gesù appare risorto sono spaventati, temono che sia un fantasma e sono pieni di gioia. Altra grande sapienza, chiunque abbia più di 12 anni sa che, come dire, con l'adolescenza diciamo addio soprattutto ai grandi sentimenti assoluti, al fatto che uno è disperato ed è solo e totalmente disperato, oppure è felice ed è solo e totalmente felice, no? Superata l'adolescenza diventiamo gente che ha tanti sentimenti insieme, 2 o 3 quando va bene, 5, 6, 7, no? E che questi sentimenti sono spesso contrastanti e non sappiamo mai bene a quale dare retta, no? Qual è quello più forte, sono poche tutto sommato le occasioni della vita in cui uno dei sentimenti si impone con talmente tanto forza da tacitare gli altri. Quasi sempre come minimo siamo contenti e abbiamo un po' paura, cioè, insieme alla contentezza sempre c'è un filo di preoccupazione e così via, no? Poi credo ognuno ha un ventaglio di possibilità molto ampio davanti a sé. E qui ci viene detto che la folla è presa da timore e rende gloria. Ha paura e insieme è stupita e insieme intuisce che c'è qualcosa che viene da Dio, qualcosa di grande che sta succedendo. Ma non sa bene cosa farci. Peraltro nel Vangelo non c'è scritto cosa ne farà la folla di tutto ciò. Quindi forse non è tanto importante, non lo so. Ma soprattutto la motivazione che è sconvolgente, rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini, al plurale. Allora, Matteo è considerato il Vangelo ecclesiastico, quello che fonda i poteri del ministero, e dunque l'interpretazione tradizionale di questo testo dice agli uomini sarebbe i successori degli apostoli che hanno il potere di rimettere i peccati. A me sembra un po' tirata, onestamente, cioè mi pare che sì, certo anche loro poi, ma che qui il tema è più generale, no? Che qui è un potere che ci viene concesso che non è paradossalmente quello di Gesù, ma quello del paralitico. Il potere concesso agli uomini è quello che possiamo ricevere la grazia di Dio, alzarci dal nostro letto e tornare a casa nostra. Il punto di vista di Dio è rovesciato, come al solito. E la buona domanda è, qual è il potere? Chi è che ha potere qui? Certo Gesù. Ma qual è il potere di cui noi portiamo i segni e i frutti? È quello di poter ricevere questo dono e di poterci alzare e non essere più paralitici, e del poter tornare a casa propria. Quando Gesù nel Vangelo di Giovanni chiede ai suoi discepoli volete andarvene anche voi, è l'unico grande potere che gli uomini hanno di fronte a Dio, andarsene, perché è l'unica, veramente l'unica cosa seria che può far saltare tutto il resto, che sarebbe, detto in termini moralistico medievali, l'unica possibilità che abbiamo reale è salvarci o dannarci, stare dalla parte di Gesù o andarcene. Poi tutto il resto è nelle mani di Dio, se uno decide che sta dalla parte di Gesù, si affanna, si confonde, fa un po' di casino, sbaglia un po', poi si ripiglia, poi capisce meglio, poi aveva capito di più una volta e dopo non è più chiaro cosa aveva capito, poi va un po' avanti, poi va un po' indietro, poi fa un po' di giri strani, per cui per andare da qui a lì fa un giro di 7 chilometri, fa lo stesso. Ma l'unico grande potere che ci è dato è quello di rimanere nei nostri peccati che ci paralizzano, oppure di poter ricevere, di alzarci e tornare a casa nostra, nella nostra vita, no? Sapendo che non siamo tutti lì, che non siamo tutti lì quando eravamo paralizzati, ma non siamo nemmeno tutti lì quando possiamo tornare a casa nostra. Che è il grande potere dalla parte di Dio, che solo Dio ha, no? E che in fondo è il grande potere che ci piacerebbe avere, il grande motivo di invidia o di fatica ad accettare la nostra condizione creaturale che non ha potere di perdonare i peccati, no? Varie volte abbiamo parlato del tema del peccato, forse potrebbe essere interessante un'altra volta tornarci, ma diciamo avevamo usato come definizione di lavoro che si capisce solo in relazione alla definizione di salvezza che abbiamo detto prima, no? Che il peccato è l'esperienza di rimanere al di sotto della soglia della propria felicità possibile, cioè che il problema non è tanto violare una norma, confondersi, non aver capito bene, tutte quelle robe lì, no? Ma che il problema è non essere all'altezza del proprio non essere tutto lì, cioè rimanere inchiodati a quel pezzo di noi che è quello che possediamo, governiamo, capiamo, sappiamo, e pensare che tutta la nostra vita è in quel pezzo lì, che non c'è nient'altro, no? E dunque scegliere, decidere, valutare, giudicare gli altri e noi stessi, organizzare il nostro tempo, decidere nei nostri rapporti, metteteci tutte le azioni più piccole e grandi della nostra giornata, come se il punto di riferimento fosse quello che io so di me, il pezzo di cui io governo, e quello fosse il punto di riferimento definitivo, no? Cioè tutto è lì, è dato, dipende solo da quello che so e posso. Se questo è vero, il potere di rimettere i peccati, cioè il potere di ridarci ancora una volta la possibilità di non essere tutti lì, sta solo nelle mani di Dio, perché noi non possiamo ridarci qualcosa che non avevamo neanche prima. Noi non possiamo ridarci quel pezzo di noi che non ci è disponibile. In piccolo, noi facciamo questa esperienza nelle relazioni d'amore, quando gli occhi di un altro che mi guardano in modo amoroso mi danno qualcosa di me che io nemmeno sapevo d'avere, no? Chiamano in vita delle parti di me che io non sospettavo di possedere e che sono svegliate proprio dall'amore dell'altro, per esempio, che ne ha bisogno. Quando si dice, ma dove uno trova la forza per, no? Per accudire un figlio malato, per aiutare la persona che ama, che è in una grande difficoltà, per tutti, no? Diciamo, ci sono delle situazioni in cui la forza non sai da dove ti viene, no? Ti viene dal fatto che, che essendo amato da un altro, che, che guarda la tua vita con amore e che ha bisogno di qualcosa, lui chiama in vita quel qualcosa che tu non sapevi di avere. E quel pezzo noi non ce lo potremmo dare da soli, in un'altra condizione, in pace e tranquillità, da soli per noi stessi, non ce lo saremmo dati. Allora, è esattamente questo che funziona rispetto alla globalità della nostra esistenza da parte di Dio. Dio perdona i nostri peccati perché Dio ci guarda rendendosi bisognoso di noi e chiamando in vita tutto quel di più di noi che noi non sappiamo di possedere, che non ci potremmo dare da soli. E organizzare la propria vita, deciderla nella quotidianità, sceglierla, impostarla su questa logica, sulla certezza che lo sguardo amoroso di Dio chiamerà in vita tutti i pezzi di me che io non so di avere, sarebbe essere cristiani. E dunque Dio può perdonare i peccati, perché tutte le volte che ci rinchiudiamo in quel pezzo di noi che c'è a disposizione, e dunque feriamo la nostra possibilità di essere amati da Lui, neghiamo la possibilità di essere amati da Lui, Dio ci rifà nuovi, cioè rimette in gioco quel pezzo che noi di noi stessi che noi avevamo rifiutato, che noi avevamo lasciato cadere perché non lo potevamo governare. E Gesù dice, cosa credete che sia più facile? Perdonare i peccati, cioè Rimpiantare in te quel pezzo di te che tu hai rifiutato è la cosa più difficile del mondo. È veramente l'unica realtà che attiene solo a Dio. Ecco, mi fermerei qua. Penso che ce n'è a sufficienza. Forse in questo ultimo brandello di Quaresima possiamo farci far compagnia da questo paralitico, o per esempio andare a cercare tutti gli altri paralitici che ci sono nei Vangeli. C'è quello del Vangelo di Giovanni, bellissimo, che amo molto, della piscina, che quando l'angelo agitava l'acqua della piscina, il primo che si immergeva veniva guarito, ma siccome lui era paralitico non riusciva mai a essere il primo, no? E mi piace molto perché appunto in questa logica qua noi non abbiamo mai il tempo sufficiente, no? Siamo sempre un po' in ritardo. Beh, insomma, per esempio scovare tutti i paralitici dei Vangeli potrebbe essere un buon piccolo lavoro da qui a Pasqua. Si può respirare.